Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete che l'Italia è il primo paese in Europa per lo shopping dei turisti cinesi. Turisti cinesi che, dopo gli anni di flessione post-Covid, stanno tornando nel nostro paese, anche se non hanno ancora raggiunto i numeri del 2019. Il profilo però è completamente cambiato. Ve lo raccontiamo nel primo dei nostri approfondimenti. Focus sui trend dedicato invece al minimalismo tecnologico, oggetti discreti, animo tech e outfit basico. E nella riflessione finale parleremo di anni 60-70, mania trainata dal grande schermo.
Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro e abbiamo bisogno di gente che si spacchi in quattro, perché ci teniamo, capito? Oh.
Signore, se mi permette, nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questo. Qualunque cosa scelga qui sarà una gioia mostrargliela, ok?
Ok.
Mary Pat, sì. Mary Kate, Mary Frances, avanti, svelte, vediamo
questo
qualcosa.
Questo è assolutamente divino.
Mi scusi, signore.
Sì?
Esattamente, per sfacciata somma di denaro, che intendeva? Disinvolta o, diciamo, spudorata?
Spudorata, diciamo.
Chi è il nuovo shopper cinese in Italia? Cosa compra? Quali brand preferisce quando fa shopping nel nostro paese? Sono alcune delle domande alle quali ha voluto trovare risposta il primo Forum China, primo evento interamente focalizzato sul turista cinese, nato dalla collaborazione tra Global Blue, Italy China Council Foundation e Intarget. In evidenza una ricerca che rileva una spesa tax free dei turisti cinesi in Italia ancora lontana dai livelli del 2019, ma comunque in netto recupero e un primato a livello europeo. Ecco che cosa ci ha detto Stefano Rizzi, Managing Director Italy di Global Blue.
Il 24 è stato un anno di sicuramente di una ripresa, ma non una ripresa totale da un punto di vista di turismo di shopping cinese. Siamo più o meno intorno a un recovery rispetto al 19 del 60%. È un po' un'anomalia per il tax-free shopping, perché tutte le altre nazionalità sono andate oltre le performance del 2019, ma sappiamo che la Cina è particolare. Quindi in questo momento il 24 si è chiuso con questo recovery del 60%. Quello che abbiamo fatto durante il forum è fare un po' un punto della situazione su chi è questo nuovo turista cinese che, ripeto, ancora non è tornato a fare lo shopping nel 2019, ma che sicuramente è uno shopper per noi molto molto importante. Quindi dobbiamo tenere attenzionato e capire a questo punto chi è e quali sono le sue esigenze.
Prima di passare al profilo, le chiederei come si piazza l'Italia rispetto all'Europa, perché ha un appeal importante comunque per i turisti cinesi.
Un elemento positivo che abbiamo anche condiviso è il concetto che la destinazione preferita nel 2024, almeno per quanto riguarda lo shopping, è stata sicuramente l'Italia. Quindi l'Italia è la prima destinazione per shopping tax free in Europa, e quindi questo è un elemento davvero molto importante. Ragioni sicuramente che hanno portato a questi risultati: uno scontrino medio molto molto elevato rispetto all'Europa, quindi sono più o meno più di 3.500 euro l'average spending dello shopping cinese in Italia. C'è solamente la Svizzera che ha uno scontrino medio cinese più alto del nostro, per il resto siamo nettamente in testa in questo ambito. Un altro elemento importante per noi, per l'Italia, è stata dal punto di vista di connessioni aeree. I nostri aeroporti, parlo principalmente di Malpensa e Fiumicino, hanno lavorato davvero molto, sono stati molto dinamici e non solo hanno ripristinato tutti i collegamenti che c'erano nel 2019, ma hanno aggiunto dei voli. Questa è una precondizione importante per arrivare a un full recovery, ma è stato sicuramente un elemento fondamentale per vedere l'Italia come prima destinazione per il turista cinese, per lo shopping del turista cinese in Europa.
Veniamo al profilo: chi è il nuovo shopper cinese?
Ma innanzitutto dobbiamo fare una premessa per il nuovo shopper cinese, perché non riusciamo ancora a quantificare, ma un elemento importante rispetto al 2019 è che non sono ancora tornati i gruppi. Quindi nel 2019 noi sappiamo che la parte di tour group sulla parte appunto cinesi erano un elemento davvero importante. Quindi oggi, per una serie di motivazioni legate ai visti, alle tempistiche, alla burocrazia, non entro nei dettagli, ma la parte tour group è ancora ferma. Quindi a questo punto abbiamo sicuramente un turista che viaggia leisure, che viaggia in famiglia o viaggia in coppia o comunque un businessman, e ovviamente è un turismo, quindi è un cinese diverso da quello che abbiamo registrato nel 2019. Quindi stiamo parlando di un turista sicuramente più giovane, molto più giovane, molto orientato al lusso, perché abbiamo visto proprio questo interesse sullo shopping del lusso, concentrato su una decina di brand. Abbiamo visto che il 60% della spesa dello shopping cinese qui in Italia si è concentrata su una decina di brand, mentre per arrivare al 60% della spesa totale dello shopping tax free, senza considerare i cinesi, bisogna arrivare a una trentina di brand. Quindi c'è proprio un focus su una serie di brand. La parte come dicevo, millennials e Gen Z ha registrato un'accelerazione nel recovery della spesa rispetto al 2019, 4 volte superiore a quella degli altri segmenti anagrafici, quindi assolutamente importante. Abbiamo visto che i top spender cinesi, quindi prendendo il 3% proprio di numeriche sul totale, contribuiscono al 35% della spesa cinese tax free shopping, quindi questo 3% è davvero importante. Quindi uno shopper superiore con una spesa che va al di là dei 20k annui, quindi diverso sicuramente dal 2019. Queste sono tutte indicazioni importanti, grazie alle nostre analisi, che aiutano anche il mercato ad accogliere al meglio, secondo quelle che sono un po' anche le nuove esigenze di questo turista cinese.
Nella top 10 dei brand ci può dire la quota dei brand italiani?
No, non possiamo andare troppo in questo dettaglio. Sicuramente quello che vediamo è che quando un turista cinese è in Italia, la preferenza d'acquisto è proprio quella del brand italiano. Quindi il 24% dello shopping è dedicato a brand italiani quando sono in Italia, mentre quando andiamo al di fuori dall'Italia è meno della metà. Quindi questo concetto del sono in Italia, voglio un brand italiano e il piacere del made in Italy rimane un elemento davvero di forza e soprattutto da sfruttare molto molto bene.
Chiuderei con la sottolineatura che voi fate sulla categoria, perché c'è una categoria principe.
Sì, abbiamo visto che quelle che sono le categorie merceologiche sono un po' cambiate rispetto al 2019. Diciamo che tutto quello che è il mondo borsa e pelletteria davvero ha trainato questa crescita. Si passa da un 33% della contribuzione di questo segmento del 2019 addirittura a un 42% del 24%, e con un recovery della spesa del 72%, no? Quindi sicuramente si sono molto più focalizzati su questo segmento rispetto ad altri, e anche in questo caso abbiamo fatto un'analisi suddividendo proprio il profilo di chi ha acquistato esclusivamente borsa e pelletteria, di chi ha acquistato borsa e pelletteria e altre categorie merceologiche, e chi non ha acquistato borsa e pelletteria ma tutt'altro, e qui si vedono anche dei profili completamente diversi. Quello che è emerso anche da questa ricerca proprio per noi è che davvero il dato, l'informazione di quello che sta succedendo, in questo caso abbiamo fatto un focus verticale sulla Cina, è davvero importante per i brand, per una loro organizzazione, perché capire chi è il turista cinese, capire cosa sta cercando, capire quali sono le tendenze, le abitudini d'acquisto, aiuta tantissimo anche all'organizzazione proprio all'interno delle boutique, a partire non solamente dal prodotto e dalle taglie, ma anche proprio a un welcome, quindi un concetto anche di training e formazione per accogliere un turista cinese che è lontano dal profilo del turista cinese del 2019.
Dal sasso che guida le nostre passeggiate senza essere invasivo al koala di peluche che resta attaccato alle nostre borse fino al cucchiaio che ci regala l'illusione del sale nei cibi. È arrivata l'ora del minimalismo tecnologico, oggetti minimi nelle funzioni e nell'aspetto ma dall'anima high tech. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi.
Essere e avere. Gli oggetti devono fare compagnia. Achille Castiglioni. Focus sui trend.
In uno dei momenti di massima propulsione tecnologica, con i progressi esponenziali dell'intelligenza artificiale e delle sue declinazioni anche consumer, come si dice in gergo, quelle cioè più vicine ai prodotti e servizi che fanno parte delle abitudini dei consumatori, c'è una sorta di minimalismo tecnologico che inizia a farsi strada, inteso non come la negazione o il rifiuto della tecnologia, bensì come il suo utilizzo discreto, diciamo così, poco invadente, un po' come avviene per il minimalismo nel design oppure nella moda. Lo dimostrano i casi che ha mappato per noi Luisa Aschiero. Ciao Luisa, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, buonasera e un saluto agli ascoltatori.
Partiamo da un oggetto, un dispositivo davvero insolito, raccontaci.
Sì, si tratta di un dispositivo chiamato Terra, che in realtà è a tutti gli effetti un GPS, che quindi ci aiuta nella navigazione, negli nostri spostamenti, ma parte da un'idea molto precisa che si legge anche nel sito del brand, dell'azienda che l'ha realizzato, la Modern World, che dice «Not all those who wander are lost». Quindi non tutti coloro che vagano si sono persi, ed è proprio un'idea di provare a muoversi nelle nostre passeggiate urbane o escursioni lasciando a casa lo smartphone, accantonare questa abitudine ormai di essere seguiti passo passo dalle notifiche delle app piuttosto che proprio da ciò che avviene sullo schermo del cellulare, con uno strumento che infatti vuole proprio a tutti gli effetti essere meno invasivo. Innanzitutto la sua forma, molto assimilabile a un sassolino, a una pietra che si può quindi tenere nel palmo della mano, ed è stata realizzata apposta perché un po' in qualche modo fa rievocare, no, le pietre portafortuna di molti anni fa, più legate alla New Age, e nello stesso tempo ci parla semplicemente con dei simboli, si illuminano delle indicazioni addirittura quasi simili a dei geroglifici piuttosto che delle frecce, semplicemente in modo molto discreto nel momento magari in cui stiamo, secondo quello che è l'indicazione dell'app, cambiando strada. La cosa poi molto interessante anche è che è open source, cioè è stato proprio pensato come OpenAI, quindi ciascuno di noi nel momento in cui lo utilizza va a implementare il prodotto stesso e il suo servizio, quindi in maniera direi veramente innovativa.
Il prossimo è davvero un oggetto minimo per la sua funzione, racchiude però un'anima altamente tecnologica, è un cucchiaio.
Bisogna dire che è stato presentato al CES di quest'anno, è stato forse uno tra gli oggetti più curiosi, definito così, e però che ha suscitato anche desiderio di essere testato e provato. Si vedono proprio immagini con file di persone che erano pronti a vedere come funzionava, perché questo Kirin Electric Salt Spoon, quindi un cucchiaio salatore, nasce da un'azienda giapponese che è la Kirin di Tokyo. Perché innanzitutto? I giapponesi, si è scoperto attraverso delle ricerche sulle linee guida del Ministero della Salute giapponese, quotidianamente utilizzano troppo sale e quindi molte persone hanno dovuto ridurre la quantità di sodio. Ma siccome le zuppe come il ramen che tutti conosciamo, piuttosto che le zuppe di miso, sono molto molto frequenti come cibo quotidiano per questa popolazione, ecco che un cucchiaio che è in grado, questo cucchiaio da un punto di vista altamente tecnologico, di aumentare la sensazione di salato nel momento in cui si consumano dei piatti che in realtà invece hanno un ridotto contenuto di sodio. Questo lo fa attraverso delle microscariche elettriche che arrivano sulle nostre papille, sulla lingua, su dei recettori receptori che vengono stimolati, quelli deputati al gusto umami, che è il quinto, diciamo, sapore, quello proprio sapido, quello che viene a mancare nel momento in cui si toglie il sale dalle pietanze. Ecco che naturalmente ha quattro livelli di salatura diversa, ricaricabile, e diciamo che riesce in qualche modo a far emergere questo sodio rimasto dai piatti.
Con il terzo caso parliamo di una sveglia.
Le sveglie sono strumenti sicuramente sui quali già da molto tempo si è lavorato perché si allargassero, mettiamo così, rispetto alla loro funzione primaria. E in questo caso parliamo di Arches by Decala. È un dispositivo infatti che è un po' difficile da definire perché è un po' a metà strada tra una lampada e una sveglia. Questo brand americano è proprio specializzato in dispositivi luminosi smart che hanno un design tendenzialmente molto organico, molto arrotondato, molto quindi confortevole anche se vogliamo, e però discreto, con una componente tecnologica anche in questo caso piuttosto avanzata, che ha lo scopo principale di creare un impatto sensoriale molto positivo. Può essere sicuramente ovviamente una sveglia, ci sveglia però e ci lascia anche addormentare con 8 suoni rilassanti per accompagnarci appunto nel sonno, e anche poi eventualmente con degli effetti luminosi dinamici che contribuiscono nuovamente a creare un'atmosfera rilassante nell'addormentamento. Ma è stata progettata per essere utilizzata anche durante tutto il giorno, quindi ha una simulazione per esempio luminosa dall'alba al tramonto e per un lasso di tempo che decidiamo noi, per anche questo creare una situazione confortevole attraverso questo aspetto sensoriale legato alla luce. Naturalmente poi una serie di features ulteriori, per cui anche un caricatore wireless è collegato alla una app piuttosto che ai comandi vocali di Alexa o di Google Assistant, quindi tutto ciò che già sappiamo, che però ormai è quasi imprescindibile in oggetti smart per la casa.
Chiudiamo infine con un gadget, un piccolo peluche che potremmo definire la versione 4.0 del Tamagotchi per certi versi, Luisa.
Sì, davvero, è stato un altro dei, diciamo, oggetti proposti sempre a CES 2025 che ha suscitato in questo caso quasi un senso di tenerezza. Stiamo parlando di Yokai Engineering, che è un'azienda giapponese ed è specializzata nello sviluppo e realizzazione di robot che diffondano gioia. Quindi se da un lato c'è sicuramente una sempre maggiore diffusione di robot molto iper specializzati in ambiti, per esempio, mi viene in mente il medicale, molto importante, la loro visione invece, la visione di questo brand Yokai, è quella di un futuro in cui si vivrà a stretto contatto in armonia con i robot. E quindi cosa hanno proposto? Hanno proposto Mirumi, che è una specie di piccolo bra di poco ala, credo sia alto circa una decina di centimetri, tutto peloso, che ha come delle braccia o delle zampe, non so, a seconda di come poi uno lo vede, che si agganciano. Lì è stato presentato agganciato ai manici di una borsa, altrimenti qualcuno l'ha provato agganciato anche al proprio braccio, visto. E è peloso, rosa, ma anche nero, grigio, e con questi però occhioni che, attraverso dei sensori naturalmente anche in questo caso tecnologicamente avanzati, si mettono in contatto con il mondo esterno, quindi nel momento in cui lo si guarda lui se ne accorge, quindi ruota la testa, a volte finge quasi di essere un po' timoroso, vergognoso, e quindi nasconde il capino. E quindi questo è di nuovo un minimalismo che forse un po' come il precedente fa molto leva sulle emozioni, e anche in questo caso è prevista una campagna di crowdfunding.
Luisa Aschiero, grazie, alla prossima.
Arrivederci, grazie a voi.
Il consumautore.
Hai viaggiato fino a qui dal Minnesota. Come mai?
Volevo catturare una scintilla.
If you're traveling in the North Country Fair.
Appena uscito nelle sale, fresco di nomination all'Oscar, il film su Bob Dylan è solo l'ultimo di una serie di biopic, come si chiamano in gergo cinematografico i film dedicati alle grandi biografie. Partiamo da qui per la nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Bentrovato, Francesco.
Sì, grazie Maria Luisa. Il fenomeno biopic, io ripartirei proprio dalla definizione letterale perché è interessante, biopicture, quindi è un quadro biografico di questi personaggi, ma la caratteristica è che è un periodo molto preciso della loro vita, quindi ad esempio nel caso di Maria Callas, che abbiamo appunto visto qualche settimana fa, è l'ultima settimana di vita. Nel caso di Bob Dylan, di cui adesso parliamo, invece sono i primi 5 anni di carriera, dal 1961 al 65, ed è molto bello proprio il racconto di questa sua evoluzione. Il film comincia con l'incontro con i grandi maestri, Woody Guthrie e Pete Seeger, che lui va a trovare in ospedale quando Woody Guthrie non sta bene, e poi tutta la sua evoluzione. E quindi da questo punto di vista è un passaggio che è interessante, perché va a raccontare anche uno stile di vita di quei 4-5 anni, e proprio agli albori di una nuova era che poi è l'era della grande controcultura americana e poi inglese e tutto quello che ne seguirà. Quindi è veramente affascinante.
La fotografia di un periodo che porta con sé anche l'evocazione di oggetti, di prodotti di consumo molto iconici.
Sì, da questo punto di vista è davvero interessante per i nostri consumautori, perché tra l'altro i primi anni 60 sono veramente la prima volta che una cultura giovanile si impone, e si impone anche nei consumi. Quindi ad esempio nel film Bob Dylan si sposta con questa sua moto, che diventa poi un'icona anche di quegli anni, così come tutti gli stili di abbigliamento, fino alle gonnellone di John Baez, che è naturalmente una delle coprotagoniste, al tipo di relazione che i giovani in quella fase propongono al mondo, e che poi verranno seguiti sia in altri film che in tutto il mondo musicale, dei grandi concerti e nella vita quotidiana dei ragazzi. Quindi è veramente importante, perché è lì che nasce l'idea anche che il mondo giovanile abbia un suo stile.
Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio, in attesa di risentirci domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.